una donna che ha sofferto molto a causa di... potrebbe essere la mia mamma. Bisogna solo riuscire a toccare il mantello di Gesù. Sì, ce l'ha fatta, ce l'ho fatta. La potenza che si sprigiona da Gesù è così forte. Il desiderio del Padre per il nostro bene è così forte che sovrabbonda. Gesù stesso si stupisce. Chi mi ha toccato il mantello? Gesù guarda per vedere. Lui mi vuole vedere. Non sono una persona trattante. Non sono una delle tante Elena della scuola o dell'oratorio. Gesù vuole vedere proprio me. Figlia, sei stata figlia, hai sofferto, desideravi essere vista, desideravi sentirti amata. Io ti amo, figlia mia. La tua fede in me ti ha salvata. Ti sei fidata di me e io ti amo. Sii in pace.
Il nome è
Simona, io ho scelto il brano della parabola del seminatore, il 4, e questo è quello che ho scritto. Resistenze. Negli anni ho sentito l'esigenza di approfondire la parola di Dio, ma sono sempre stata bloccata da resistenze e impegni vari, interne e impegni vari. Sono in grande ritardo e non riesco ad arrivare in tempo ad un appuntamento di lavoro. Un esame di abilitazione professionale che non riesco a superare mi sta bloccando nel mio lavoro, autonomia professionale. Percorso che abbiamo intrapreso. La preghiera, la lettura della parola di Dio rappresenta una chiave di lettura, un aiuto per comprendere ed individuare gli aspetti del problema, delle mie difficoltà e soluzioni possibili.
Io sono Silvia e ho riletto volentieri la fine del capitolo 4, dove si parla di Gesù che spiega in parabole ma i suoi in privato e poi del mare in tempesta. E questa è la riflessione, la parola che era annunciata a tutti, ma proprio a tutti, e Gesù sceglie chi sta con lui e lo stare permette di entrare in intimità e di comprendere. E in privato spiegava ogni cosa. Ecco, nonostante le esperienze di salvezza vissute, sono un po' come i discepoli. Non ho ancora fede. E lo vedo nei momenti di disorientamento, quando fatico ad affidarmi, quando cerco di avere il controllo di quanto accade intorno a me, quando mi ostino a dominare il presente senza peraltro riuscirci. I salvati annunciano e vengono mandati ad annunciare, a volte anche contro le indicazioni di Gesù. Mi piace pensare che questi salvati non siano solo predicatori, ma persone che vivono da salvati, testimoniando con la vita. Ecco qui allora il mio bisogno di imparare a stare con Gesù in privato, per chiedere più fede, perché sono fragile e smemorata. Nel senso che ci sono momenti in cui non faccio memoria delle mie esperienze di salvezza e ho bisogno di essere continuamente contagiata dalla sua presenza che mi offre serenità e una visione più illuminata. E Gesù dà sempre una svolta ai miei punti di vista e spesso lo fa quando viene la sera, come nel brano, e dice passiamo all'altra riva, cioè quando per me sarebbe ora di fermarsi la sera, di abbassare la guardia.
Io sono Stefania e ho scelto anche il brano dell'emorroissa con questa suggestione. Avevo approfondito a livello di studio questo brano e avevo letto che probabilmente questa l'emorroissa poteva essere identificata con la Veronica. Quindi mi piaceva, cioè ho colto questa suggestione, quindi sennò magari non si capisce quello che è. Ho testimoniato per lui, in suo favore, nel processo. Com'è stata possibile la sua condanna a morte? Ma la testimonianza delle donne non vale. La legge prevede così. sarebbe cambiato qualcosa? Voglio raccontare il mio incontro con lui. Ero ammalata da molto tempo, 12 anni. Una malattia che mi rendeva impura. Il sangue, il mestruo. Che sia il flagello essere donna. Guardata con sospetto, allontanata da tutti, senza marito, lontana dal tempio. Inutili le cure che vari medici di vari medici non sono riusciti a fare niente e ho speso quei pochi soldi che avevo. Non ne potevo più. Mi era stato detto che lui, Gesù di Nazareth, aveva guarito tante. Non ha paura di lasciarsi contaminare, di toccare malati e impuri. Allora ho preso il coraggio e sono andata. C'era confusione di gente quel giorno, anche discepoli erano presenti e il capo della sinagoga, la cui figlia stava morendo. Volevo toccare quell'uomo e l'ho fatto, di nascosto, così nessuno mi poteva vedere. Una forza creatrice mi ha trasmesso e quel flusso si è fermato. Sono guarita. Lui mi ha cercata, voleva guardarmi negli occhi, parlare con me. E adesso che faccio? Cosa mi dirà? Allora gli ho detto tutto. Figlia, vai in pace. È la parola uscita dalla sua bocca. Volevo solo guarire e lui l'ha fatto. Dicendo quella parola ha cancellato tutto il mio passato, le mie paure, il giudizio degli altri, mi ha restituita a me stessa. Io sono salva grazie alla fiducia in lui e al suo sguardo. Mi chiamo Veronica.
Paolo, io ho scelto il brano invece del lebbroso, quindi la guarigione del lebbroso. Per me era la prima volta che facevo questo tipo di preghiera e quindi ero abbastanza così un po' timoroso perché la prima volta che ero venuto qualcuno diceva se non ho fantasia che cosa succede. In effetti temevo, ma invece devo dire che l'immedesimazione è stata immediata e forte. Diciamo che dal mio punto di vista è stato un po' strano perché mi sono immedesimato con il lebbroso e quindi non c'era nessun altro personaggio, però mi sono visto chiaramente vestito in un certo modo con il bastone in campanellini, così. Il problema è stato che sono rimasto a un angolo di strada non sapendo dove andare, quindi sono rimasto lì un bel, adesso non so quanto dire, ma potrebbe essere 10 minuti, un quarto d'ora, e ricordo questa, proprio una visione forte di questa strada, che non so se avete presente magari in certi posti dove ci sono le case brutte, quelle che hanno costruito da poco con i muri ancora intonacati. No, non intonacati, con la malta ancora viva. E questo mi ha portato a una riflessione di una corretta situazione mia personale, nel senso che effettivamente c'è un'immedesimazione e devo dire anche una specie di accettazione di questo stato, nel senso che poi io Gesù non l'ho visto, nel senso che sono rimasto lì e non sapevo dove andare, sono rimasto bloccato su quest'angolo e la strada ce l'ho molto presente e ho tutte queste cose qua. Non c'era demoralizzazione, era diciamo così un po' una cosa. Un commento che poi ho fatto dopo è che forse, questo un po' mi dispiace, c'era una punta di autocompiacimento, nel senso di vabbè, se non lo vedo Gesù lo vedrò un'altra volta, e quindi questo un po' mi ha abbastanza colpito questa cosa qui, però ecco, devo dire che come prima esperienza l'ho trovata molto, molto ricca e molto pregnante, anche se poi ovviamente il risultato è stato molto deludente.
Aldo, io ho scelto la chiamata di Simone e Andrea. Cerco di spogliarmi dei miei vestiti reali e metaforici e di immergermi nell'atmosfera fatta di sole, sudore, sale e fatiche del pescatore. Siamo al versetto 17 del capitolo primo. Le preoccupazioni di allora non sono diverse da quelle di oggi. I problemi, le angosce, i dubbi, gli affetti e i legami neanche. Se vivi la vita del tuo villaggio, puoi scrivere dell'universo. Sono anch'io uno dei tanti pescatori che affollano la riva. Quest'uomo, che non condivide con me e i miei compagni la fatica quotidiana del pescare, chiama. Due miei amici, Simone e Andrea, rispondono subito alla sua chiamata. Sono prima stupito e poi terrorizzato, stupito della loro immediata risposta ad un estraneo. Che cosa ne sa lui delle nostre fatiche, paure, angosce, affanni? E perché gli rispondono immediatamente di sì? Il terrore però subentra allo stupore. E se ora chiamasse anche me, cosa risponderei? Mi fido dei miei amici che lo hanno seguito. Ma perché devo fidarmi di lui che neanche conosco? Certo, mi rendo conto che la loro vita con questa chiamata cambia radicalmente. E forse è proprio questo che mi terrorizza. Cercare di fare il proprio dovere con impegno e onestà non è sufficiente per tranquillizzare la mia coscienza? Ora sono tornato alla mia vita quotidiana, al 2018, fatta di tanti impegni e corse continue contro il tempo, ma quella parola subito rimane impressa in me per tutta la giornata. È una lama entrata in me e che mette in luce tutta la mia fragilità e debolezza.
Sergio, io ho preso un brano molto picco, Marco 2:13, la chiamata di Levi. Devo dire che non avevo mai approcciato questo tipo di pratica e ho avuto forti resistenze che si sono manifestate soprattutto con una difficoltà che diventava sonnolenza. Poi questa cosa l'ho fatta qualche giorno fa, perché poi sono partito, quindi me lo sono un po' dimenticato. Devo dire che l'immagine mi è comparsa con facilità, di questa distesa d'acqua, di questa folla e di questa persona che si muoveva con tutta la folla attorno, e della folla facevo parte anche io. E la reazione alla chiamata di Levi, che era lì col suo banchetto da esattore, quindi era un collaborazionista con il potere romano, no, in quel momento, io parte della folla mi sono indignato fortemente di questo. Dico, ma come? Chiama proprio quello lì, che è veramente un soggetto diciamo poco ortodosso. Poi però questa cosa mi ha fatto anche vedere una parte di me che è presente, che era questa capacità, ma anche difetto, di prendere posizione e di giudicare. E quindi è stato interessante da questo punto di vista. Ripeto che è difficoltoso, però. Sì, ho scritto poche righe, che ho delle parole su cui poi ho intessuto quello che ho detto, secondo me.
Io sono Assunta e devo dire che anch'io non ho mai praticato, diciamo mi sono trovata di fronte al brano, ho scelto il paralitico, calato dal tetto, però diciamo mi sono ritrovata di fronte a questo brano pensando, avendo letto gli appunti che ci avete dato, di fare una cosa un po' diversa da quella che faccio di solito, ma non so se ci sono riuscita, però ho scritto qualcosa. Allora, cosa fa Gesù? Si seppe che era in casa, c'è gente che si informa, che chiede, che vuole sapere dov'è. Gesù annuncia loro la parola, ma loro gli portano il loro problema da risolvere. Gesù non dice che lui può guarire i malati, annuncia solo la parola. Che nesso c'è tra l'annuncio della parola e le guarigioni? Grande zelo dei quattro per il loro amico malato. Non si fermano davanti a niente. È questa fede che salva il loro amico congiunto. Gesù toglie i peccati e il paralitico guarisce. Ma che relazione c'è tra la malattia e il peccato? Ti sono rimessi i tuoi peccati. Non dice io ti rimetto i tuoi peccati. Non si dà questo potere, è impersonale e lascia intravedere che è in comunione con un altro e insieme tolgono i peccati. C'è chi riconosce Cristo e si lancia e chi mette le distanze, rimugina, pensavano in cuor loro, sono diffidenti, hanno delle grandi certezze, solo Dio può rimettere i peccati. Bisogna essere spregiudicati invece. Ecco, poi Gesù dice cos'è più facile dire, ma facile per chi? Ti sono rimessi i peccati o alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Alla fine, la seconda volta, Gesù ordina al paralitico di alzarsi, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ecco, quindi c'è la grande determinazione nel voler guarire l'amico, nel voler portarlo alla guarigione, e questa fede che Cristo premia. Ecco, Gesù, io non ero lì presente, dove tu parlavi a tutti e tutti rimanevano colpiti, ma fa che anche a me possano giungere le tue parole e io possa guarire da ciò di cui mi voglio liberare per avvicinarmi sempre più a te.
Amen. Emilia, ho scelto Gesù a Nazaret, il ritorno a Nazaret. Signore, ti prego perché questa meditazione mi aiuti a fare un piccolo passo verso la fede. Nazaret, la sinagoga. È sabato. Sono venuta anch'io tra la folla. Mi hanno detto che è tornato. E sono qui per vederlo con i miei occhi, per sentire quello che tutti dicono di lui, che parla con autorità, non come gli scribi, che da tempo ormai mi tengono lontano dalla sinagoga e che mi allontanano anche da Dio, con il loro formalismo, le loro regole tutte umane che non hanno niente a che fare con quella tensione che ci spinge verso l'alto, anzi ci ancorano ancora di più alla terra, privandoci pure di libertà. Ecco, lo vedo nella penombra, è come se irradiasse luce. Riconosco quasi tutti nella folla, compresa la sua famiglia. C'è brusio, c'è anche chi ride e chi commenta. Ma il figlio di Maria, il falegname, e tutto a un tratto si crede chissà chi. E dove le ha imparate quelle cose? Ho sentito dire che fa miracoli. Ma figuriamoci, sarà uno dei tanti che si inventano profeti di questi tempi, perché gli piace avere folle che lo seguono, gli piace fare il nuovo Battista. E così neanche l'ascoltano, non sentono quello che dice, non vogliono neanche sentirlo. Forse hanno paura che proprio uno come noi venga a sconvolgere la nostra quotidianità, ci obblighi a fare domande scomode. O forse semplicemente sono invidiosi e incapaci di riconoscere la qualità altrui. Lo sminuiscono per non dover sminuire se stessi. Io lo ascolto. Ogni tanto dice cose magnifiche sull'amore, sul sabato che è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, sul fatto che non è il cibo che entra, ma quanto esce dalla mente, dalla bocca e dal cuore, che può essere male e rendere l'uomo impuro. Ogni tanto parla per parabole e non sempre lo capisco. Ogni tanto dice cose dure e la sua legge è dura. Chi ama prenda la sua croce e mi segua. Io forse l'ho sempre amato, anche quando stava qui ed era solo un falegname, e tanto più adesso che dice parole di vita eterna. Ma poi in fondo sono come loro. I suoi apostoli hanno abbandonato subito tutto per seguirlo. Io sto qui, critico gli altri, critico i suoi fratelli e le sue sorelle che se ne sono già andati via, ma non mi muovo da Nazareth, dalla mia vita normale, dalla famiglia, dagli amici, il lavoro. Ammiro chi lascia tutto e lo segue, ma non lo faccio. Gesù, capisco che in ogni pagina finisco sempre a ritrovare lo stesso problema. Sono l'eterna spettatrice che pensa di capire, che spesso giudica, ma non fa mai quel passo che forse mi avvicinerebbe a te. Illuminami, aiutami a vedere dov'è quel varco da passare per farmi dire: ecco, adesso ti sto seguendo, cammino nella direzione giusta per fare di te il mio centro e la mia guida. Fa che io raggiunga quell'apertura e quella disponibilità che ti permette di compiere in me i tuoi prodigi.
Silvana, il passaggio che ho scelto è quello in cui Gesù dice: tutto ciò che entra in noi non è impuro. E mentre diceva queste parole ho detto: oh, ma che osservazione giusta, e ho pensato ai bambini, ai neonati, che fino nascono sono ancora, non sono autosufficienti, e via via diventano bambini, mantengono quell'ingenuità. Poi man mano che cresciamo, in realtà aumenta la nostra consapevolezza, e questo, e aumentano anche le difficoltà di interagire e di sopravvivere, e questo determina alle volte uno squilibrio con il mondo che ci circonda e ci porta verso comportamenti in cui perdiamo il rispetto verso l'altro. Allora ho pensato che è qui che dobbiamo chiedere aiuto per ritrovare quell'energia e quella forza che ci permette di mantenere questo equilibrio. Con il mondo circostante e non si creino eccessive perturbazioni.
Pierangela, ho scelto anch'io il brano del lebbroso che si avvicina a Gesù e gli dice: se vuoi puoi guarirmi. Lo seguo sin dalle rive del Giordano, l'ho guardato da lontano giocare con i bambini, accarezzare una povera vedova, guardare con simpatia peccatori e prostitute. Le sue parole, dure e severe, ma cariche di autorità e mitezza. La sua umanità che si fa carico, condivide, sostiene, consola. Sì, solo quest'uomo di Dio avrebbe potuto guarirmi. Così ho deciso di trasgredire le leggi ingiuste e disumane che gettano uomini e donne nella segregazione. Sì, dovevo incontrarlo faccia a faccia. Ma lui lo vorrà? Questa domanda mi ha perseguitato per molti giorni. E se non ne fossi degno? Se non avesse tempo per me? Se la gente mi impedisse di avvicinarlo? Allora lo odierei. Affretto il passo, mi avvicino. Sento lo sguardo di tutti su di me, sono terrorizzati, si scansano, parlottano tra di loro lanciandomi occhiate odiose. I loro sguardi cadono sulla mia pelle deturpata e puzzolente, i miei vestiti laceri, i monconi delle mie mani. Tengono lontani i bambini e le donne per paura del contagio. Ma io non vedo nessuno. Mi getto ai piedi di Gesù, la faccia a terra. E dalla mia bocca escono parole di cui io stesso sono stupito. Non chiedo la guarigione. Ma come? Non ero arrivato lì con tanti rischi e fatiche per chiedere di mondarmi da quella malattia simile alla morte. No, piango, gemo, supplico e mi sento accolto. avvolto dalla sua tenerezza, e continuo a ripetere: se vuoi. Se vuoi, perché il mio cuore mi sussurra dentro: se tu non vuoi, io ti voglio bene lo stesso, Gesù. Se vuoi, perché io ormai ti amo così tanto che quello che conta è conoscerti e stare con te. Potrebbe essere che tu non voglia, tu sei libero, Gesù, e per me va bene lo stesso. Io mi fido e ti affido la mia vita. L'isolamento, la paura, il dolore, la fame, la sete. Ero arrivato a bestemmiare la vita, ma oggi ti ho incontrato ed è cambiato tutto. Vedo Gesù commosso, sembra addirittura arrabbiato, un moto d'ira contro tanta ingiusta sofferenza. Lo voglio, sii mondato. Alzo gli occhi, i nostri sguardi si incontrano, si fondono, si abbracciano, i nostri occhi sono pieni di lacrime e quelle lacrime mi accarezzano come una lieve brezza fresca. Mi tocco tremante, la mia pelle ora è vellutata come quella di un bimbo. Mi manca il respiro, ho dentro un grido di gioia, un pianto incontenibile. Grazie Gesù.
Silvia, ho scelto il brano di Gesù che esce al mattino quando è ancora buio per pregare. Al mattino si alzò quando era buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Mi sveglio, Signore, e ti cerco in casa. Sei già uscito. Ti alzi quando è ancora buio. Ti ritiri in un luogo deserto per pregare nel silenzio e nei profumi del mattino, nel fruscio degli ulivi, nella salita di un'altura. Quando non ti trovo, mi piace mettermi sulle tue tracce, come fa Simone e come fanno gli altri che sono con lui. Uomini e donne che ti cercano, uomini e donne che sono nei monasteri, nelle parrocchie, nelle case, al lavoro, a scuola, in famiglia. È la Chiesa, Signore, che ti cerca e si mette sulle tue tracce. Ci lasci delle tracce, segni che guidano le nostre giornate e passo dopo passo ci portano sulle tue orme, ci conducono a te, al luogo deserto, alla tua preghiera, alla tua intimità con il Padre.
Sono Giovanna, è la prima volta che partecipo. Ho comunque ascoltato tutta la registrazione degli 8 capitoli, cercando proprio di immaginare appunto, di essere ai tempi di Gesù, di essere con i discepoli. All'inizio non è stato facile, perché appunto era la prima volta per me questa esperienza, tra l'altro non avendo fatto la preparazione con voi le altre volte, per cui ho fatto fatica a entrare, già adesso mi sento già più a mio agio. Però mi si è diciamo un po' visualizzato, ho iniziato a visualizzare con il brano dell'emorroissa. Ho visto la folla, ho visto che c'era tanta gente e ho visto che queste persone avevano tanto bisogno di Gesù, che lo cercavano. E poi tra la folla si fa strada il capo della sinagoga, Gairo, che chiama Gesù per, caspita, è un'esigenza urgentissima per la figlia, no? E io ho bisogno, però ho bisogno anch'io, ho bisogno perché so che Gesù salva e ho bisogno di lui, però no, non posso farmi strada tra la gente e stare al posto di Gairo perché la sua esigenza è più importante della mia. Però so che la sua potenza è così grande che anche se solo io mi avvicino, qualcosa mi guarirà, potrò qualcosa ricevere anch'io. E allora mi basta toccare il suo mantello mentre passa, mi basta solo quello e sento il mio corpo che guarisce. lui ha questa potenza, incredibilmente anche lui si accorge, quindi si accorge di me, si accorge di aver guarito qualcuno e vuole vedere chi sia, ma non è possibile che voglia vedere proprio me, eppure